Ciao a tutti amici, bentornati, nuova puntata di Jump and Spike, il podcast che vi porta a conoscere la pallavolo americana, la pallavolo NCAA. Qui con me a farmi compagnia Angelo. Ciao Angelo.
Ciao, ciao Alex, ciao a tutti.
La puntata precedente mi sono dimenticato di darvi dei contatti di riferimenti per poterci mandare eventualmente le vostre domande, i vostri suggerimenti. jumpandspike@gmail.com, and scritto tutto per esteso, è la nostra mail, e trovate anche un account su Twitter, jumpandspike, dove potete cominciare a seguirci, potete vedere quello che pubblichiamo. E Angelo, hai anche tu dei riferimenti da dare?
Sì, allora i podcast vengono pubblicati sul blog della Gazzetta dello Sport dal 15 al 25, e ringrazio Gianluca Pasini che ci dà lo spazio, e anche su un gruppo Facebook che è la famiglia del volley femminile, vengono condivisi lì, quindi c'è modo per trovarci da qualche parte.
Ringrazio anch'io Gianluca Pasini, insomma la puntata precedente è andata particolarmente bene, ringrazio come sempre i ragazzi di The Cutting Edge che ci permettono di mettere in onda questo podcast. E dunque la scaletta dice che proseguiamo un po' con l'introduzione di quelle che sono un po' le differenze o comunque le peculiarità del volley NCAA insieme ad Angelo. Parliamo in questo momento degli anni di college. Angelo, cosa ci puoi dire?
Sì, allora, gli anni di college tutti sanno sono 4, si va da freshman, sophomore, junior e senior, quindi un atleta gioca 4 anni, ma nella realtà esiste una particolarità, le red shirt, letteralmente la maglietta rossa, che fa sì che si possa estendere anche a un quinto anno la permanenza al college. Cos'è la red shirt? A inizio anno, per 3 motivi diversi, che possono essere scolastico, sportivo o più frequentemente sanitario, cioè se sei infortunato, a inizio anno l'allenatore decide di darti la red shirt. Nel momento in cui ti dà la red shirt, tu sei comunque un membro del college, continui a frequentare l'università, continui ad allenarti con la squadra, ma non giochi le partite. E quindi, non giocando le partite, quell'anno lì non conta nei complessivi 4 che tu andrai a frequentare. E questo è importante ed è anche molto utile, perché davvero, se un atleta è infortunato, non avendo la red shirt perderebbe un anno di college, un anno sportivo. Con la red shirt invece puoi recuperarlo. C'è da dire che le red shirt vengono assegnate solo a inizio anno e quindi non durante la stagione, e nel momento in cui tu in quella stagione fai una partita, giochi una partita, perdi la red shirt. Quindi che cosa succede? Per poter recuperare l'anno devi fare un anno proprio senza giocare, però ripeto, continui ad allenarti e sei un membro della squadra a tutti gli effetti. Questa è la particolarità, se vuoi, del college. Quindi gli anni possono a volte succedere che sono 5 e non 4.
Una cosa importante, stavo pensando giusto in questi giorni alla routine class, e pensavo un po' a quelli che sono gli anni per far entrare le ragazze all'interno dei sistemi di gioco, ed effettivamente se uno ci pensa un pochino, 4 anni all'interno di un sistema sono abbastanza per un atleta di quell'età, ma non sono tantissimi, nel senso che già perdendo un anno perdi il 25% della tua carriera sportiva universitaria, e invece potendo usufruire appunto di questa redshirt riesci magari a compensare quelli che possono essere un anno poco fortunato o comunque un anno dove magari devi concentrarti più sugli studi. Ecco, questo un po' era il mio pensiero personale su questa redshirt. Passiamo adesso all'altra parte, al discorso dei ruoli, quali sono un po' le differenze con quelli che sono, perché all'interno di questo podcast useremo varie nomenclature, come quelli degli anni di college, anche i vari ruoli, a volte li diremo in italiano, magari altre volte useremo la nomenclatura americana. Quindi Angelo, passo subito la parola a te, introducici pure i ruoli americani.
Sì, i ruoli americani. Allora, innanzitutto ci sono quelli standard che conosciamo tutti. Dicevi, useremo la terminologia americana, certo, quindi setter, setter, palleggiatore, MB, middle blocker, centrale, L, libero, o come dicono loro, libero, e poi c'è un ruolo che è specifico per quanto riguarda gli americani, cioè il DS, il defensive specialist, che è colui il quale, l'abbiamo detto la volta scorsa, entra in seconda linea per difendere, ricevere e non ha compiti d'attacco, quindi è uno specialista che viene proprio utilizzato in difesa. La differenza è per quanto riguarda le bande. Allora, se tu vai a leggere i roster sui vari siti delle università, troverai spesso OH, outside hitter, che è il nostro posto 4, la banda ricevitrice, e questo è il più usato. Però attenzione, ci sono università che con OH identificano sia le bande sia gli opposti. L'esempio è Odriana Fitzmaurice a Stanford, era definita OH e non opposite, mentre lei gioca opposto. Qualcuno raramente invece di OH usa WS, VS, Wind Spiker, ma è poco utilizzato. Ci sono invece università che specificano ed identificano l'opposto e quindi utilizzano la sigla OPP, opposite. E la cosa buffa è che non tutti usano OPP, ci sono anche università che identificano il ruolo di opposto come RS, Right Spiker, cioè l'opposto è l'attaccante destro, quindi attacca da posto 2. E in questo caso, se c'è un giocatore che viene identificato come RS, Right Spiker, è probabile che nello stesso roster ci siano anche giocatrici o giocatori identificati come LS, Left Spiker. Insomma, i ruoli sono canonici standard, le sigle sono standard e canoniche a meno delle bande. Quindi OH o opposite, RS e LS. Quindi è un po' a volte difficile capire e identificare chi gioca opposto e chi gioca posto 4.
Hai fatto però bene. I ruoli sono questi. Hai fatto bene a specificarlo, perché effettivamente a volte, e soprattutto guardando un po' il roster sui siti, andando a guardare un po' le partite, vai a cercare dei paragoni e dici ma come lei stava giocando di qua, poi giocava di là, sembra che ci sia un po' di scambio di ruoli dove uno magari prima gioca opposto, poi gioca schiacciatrice, invece comunque è tutta quanta una serie di cose dovuta un po' anche alla loro terminologia. E ti passo subito la palla e ti chiedo una cosa che a me sta abbastanza a cuore, perché è una cosa che secondo me è molto interessante, che gli appassionati dei telavori usano tantissimo, però che ci potrebbe aiutare i nostri ascoltatori a entrare un po' di più nell'ottica di quelle che sono le partite, come vederle e magari come poi scautizzarle, nel senso come leggere i tabellini. Quindi ti passo subito la palla, Angelo, parlando di terminologia e tabellini delle partite USA.
Sì, allora sui tabellini e quindi sulla scoutizzazione c'è da dire che ci sono alcune differenze, sono quasi tutte marginali, tranne forse una di cui parleremo un attimino più in dettaglio, che invece è molto, non molto, diciamo che è diversa. Allora, innanzitutto per quanto riguarda l'attacco, se facciamo il paragone con i nostri tabellini, i tabellini della Lega di Serie A o anche quelli della CEV, da noi viene presentata la positività. Che cos'è la positività? Attacchi riusciti, attacchi completi su tentativi. Invece nell'NCAA viene presentata l'efficienza, ovvero le kill, gli attacchi K, quindi gli attacchi riusciti, meno gli errori e errori sui tentativi effettuati, total attempt, TA. E quindi cosa vuol dire? Questa percentuale è calcolata appunto comprendendo anche gli errori e quindi è chiamata l'efficienza. Anche da noi si calcola l'efficienza, ma non viene presentata nei tabellini. Quindi la prima differenza, solo a livello statistico, è che viene definita l'efficienza e non la positività. Seconda cosa, se io seguo come è disegnato e come è scritto un tabellino, trovo le alzate. Le alzate, o meglio gli assist. Cos'è un assist? È l'alzata, ovvero la palla di primo o di secondo tocco che viene servita dall'attaccante per fare appunto la schiacciata, e questo è un dato che viene segnalato nei tabellini. Da noi proprio invece sugli attaccanti, sui palleggiatori non esiste alcun tipo di statistica. C'è da dire una cosa, Sui tabellini NCAA le alzate, gli assist, sono un unico valore. Una volta veniva calcolato come somma di due valori, adesso non viene più presentato e secondo me sarebbe interessante invece averlo. La differenza è tra running set e steal set. Magari adesso poi andando avanti spiego nel dettaglio qual è la differenza tra running set e steal set, ma se tu vuoi aggiungere qualcosa magari...
Sì, volevo appunto interromperti un secondo perché è una cosa che ci tengo particolarmente, avendo insomma giocato, avendo visto un po' di tabellini, avendo visto sia i tabellini della mia squadra che magari quelli degli avversari per preparare le partite, e una cosa che secondo me manca un pochino alla nostra pallavolo è proprio l'interpretazione della bontà del palleggio, non solo dal punto di vista diciamo di se uno ha fatto doppio o non ha fatto doppia, che quello insomma è banale, è visibile a tutti, ma proprio della qualità del gioco del palleggiatore. Molto spesso anche noi studiando gli avversari si studia la posizione del palleggiatore e la differenza tra una ricezione positiva e positiva in base a dove poi lui palleggerà, però questa cosa qua che adesso stai per aggiungere secondo me è una cosa che è molto 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 interessante e potrebbe aumentare veramente tanto la percezione che hanno le persone anche non addetti ai lavori della bontà del palleggiatore, perché molto spesso lui viene messo fuori da tutti e chi fa bene l'attaccante, chi fa male l'attaccante, e invece quello che fa il palleggiatore, faccio adesso un esempio abbastanza banale, però è come il quarterback del football, no? Anche lui non fa punto, però fa fare agli altri, e quindi le sue scelte, le sue capacità di leggere e di modificare l'azione in base alla sua mentalità sono molto molto importanti. Ecco, volevo aggiungere questo alla tua analisi.
Sì, sì, assolutamente. Allora, tieni presente che io sono un fanatico dei palleggiatori. Per me il palleggiatore è il ruolo più importante che ci sia nel volley. E davvero è stranissimo che non sia considerato sui tabellini e sulle statistiche. In realtà poi gli scoutman raccolgono tutta una serie di informazioni e dati. Però c'è da dire che se tu vai ad analizzare i tabellini delle FIVB, cioè quindi le partite per esempio della VNL o del Mondiale, sui tabellini delle FIVB c'è questa differenza, cioè tra running set e steal set. Che cosa sono? Le running set sono quelle alzate che mandano l'attaccante con muro a 1 o muro a 0. Le steal set sono le alzate che mandano l'attaccante con il muro schierato a 2 o a 3. Quindi sarebbe interessante, e una volta l'NCAA lo faceva, adesso non lo fa più, mostrare i due dati. Perché se un palleggiatore su 5 alzate ne fa 4 running e una steal, vuol dire che è un genio, perché per 4 volte ha mandato l'attaccante col muro a 1 a 0. Se invece ne fa una su 5, è meno performante. E quindi peccato davvero che non ci sia questa possibilità di vedere il doppio dato. Ecco, invece... Per quanto riguarda la ricezione, c'è da dire una cosa, nell'NCAA, nei tabellini NCAA c'è un dato solo, semplice, che sono gli errori in ricezione. Quindi scordati di trovare analisi su ricezioni perfette e positive, e questo è un peccato perché insomma la ricezione è veramente importante, e quindi l'unica cosa che tu puoi capire è quanti errori in ricezione sono state fatte. Però di contro c'è un altro dato che è utilizzato ed è segnalato nell'NCAA al contrario dei nostri tabellini dove non si trova nulla, che sono le difese, digs. Cos'è una difesa? Un attacco che viene coperto, ricevuto, difeso appunto, sia passando la palla al palleggiatore per il contrattacco, ma anche mandandola di là. Questo è importante perché sapere che un giocatore ha fatto 15 difese o 2 difese è molto utile. Purtroppo da noi non è registrato questo dato. E arriviamo alla fine alla vera grossa differenza tra la scoutizzazione americana e quella internazionale, che sono i muri. Allora, come vengono calcolati i muri da noi? Chi lo fa, chi fa il muro, viene assegnato un punto. Nell'NCAA non è così. Nell'NCAA esistono i block solo e i block assist. Che cosa vuol dire? Block solo è il giocatore che da solo fa muro, quindi muro a uno lo fa, gli viene assegnato un punto. Cos'è il block assist? Il block assist è quando c'è il muro a 2 o a 3, indipendentemente da chi ha fatto fisicamente il muro, a tutti i giocatori che hanno fatto muro viene dato mezzo punto, e questo secondo me è utilissimo ed è molto meglio come calcolo rispetto al nostro, perché spesso e volentieri i centrali che corrono a destra, a sinistra per fare muro, ma magari il muro lo fa la banda, ebbene al centrale non viene dato nessuna valorizzazione, invece con il block assist mezzo punto viene assegnato anche a lui. Quindi che cosa succede? Che alla fine quando tu calcoli i punti e vedi che so che Katrin Plummer ha fatto 26 punti e mezzo, da dove viene quel mezzo punto? È perché è un block assist. Questa è, ecco, se vuoi, l'unica grossa differenza di scouting e di statistica che c'è tra la NCAA e i tabellini nostri e internazionali.
Sì, è una manna dal cielo, sarebbe per anche i poveri centrali, appunto, che dicevi, che qua da noi corrono senza gloria, magari non beccano neanche un muro tutta la partita, attaccano pochissimo, e invece così sarebbero un po' più valorizzati anche loro da questo punto di vista. E facciamo l'intervallo musicale, e dopo l'intervallo musicale ci dirai anche che canzone abbiamo scelto, e quindi via alla musica. What if you run away with me? You know the world is ours to see. Tell me your wildest fantasies. Yeah, and come and run away with me. So let's get drunk in Colorado, taking shots out of the bottle, just dancing on the tables, young and free, young and free. Feeling like we hit the lotto, living life without tomorrow's, breaking rules and doing things we shouldn't be. I feel like, hey mama, let's hit that road, mama. We don't need no money, no, you're all that I need. So what you say mama, let's set this bed on fire. I just got you and you just got me. Ok, siamo tornati. Angelo, che canzone abbiamo appena ascoltato?
Allora, abbiamo detto che ogni puntata andremo in uno stato americano, quindi, apro una parentesi, state tranquilli, possiamo arrivare fino a fare 50 puntate, essendo 50 gli stati. La volta scorsa abbiamo dedicato alle campionesse di Stanford, California. Questa settimana siamo andati in Colorado. E non perché il Colorado sia uno stato particolarmente importante per il volley, ma è una piccola dedica personale. Dal Colorado viene Jordan Poulter, che è la palleggiatrice americana che l'anno prossimo giocherà a Busto. Io sono tifoso di Busto e quindi mi permetto di dedicare questa canzone a Jordan, perché i palleggiatori, diciamo che tutti gli atleti americani tendono spesso a dire da che università vengono, ma anche ci tengono a specificare lo stato. E Jordan viene dall'University of Illinois, ma è nata Aurora, Colorado, e lei ci tiene tantissimo a dire che viene dal Colorado. Quindi ecco, musica dedicata a Poulter.
Molto bene Angelo. Chiudiamo l'ultima parte della nostra puntata, così insomma cerchiamo di stare stretti con i tempi in modo tale che la gente possa ascoltarci, parlando di un video che tu hai creato e che hai caricato già sul tuo canale YouTube, Goma 1963, su quelli che sono un po' gli schemi anomali o alcune, diciamo, giocate un po' particolari che vengono fatte sia per quanto riguarda il nazionale che per quanto riguarda il campionato americano, ma anche qualcosina riferito al campionato italiano. E quindi lascio a te l'onore di parlarne e di introdurre il tuo video, raccontando un po' quello che potranno vedere i nostri ascoltatori sul tuo canale YouTube.
Sì, queste anomalie sono abbastanza curiose. La prima è un'anomalia che non viene dalla NCAA, ma è un'anomalia di Team USA, ed è il modo di giocare la P1, la rotazione dove il palleggiatore è in posto 1 e l'opposto è in 4. Team USA gioca la P1 in modo diverso a seconda del fatto che l'opposto sia mancino o destro. Allora, vedrete nel video, quando l'opposto è mancino, Karsta Lowe, Annie Drew, l'opposto da 4 corre attraverso tutto il campo, tendenzialmente lo fa da dietro, passando dietro alle compagne di squadra, e va ad attaccare in due. Attaccando in due è in ruolo, perché l'opposto mancino da due riesce ad attaccare teoricamente meglio. Se invece l'opposto è destro, esempio Jordan Thompson, questo non succede, cioè la P1 con l'opposto mancino, l'opposto attacca da 4, cioè rimane in 4, e questa è una particolarità. Segnalo questo fatto curioso: Castalò quest'anno ha giocato a Busto. Se tu vai a vedere come giocava la P1 Busto, allora fino a dicembre la giocava senza fare lo switch da 4 a 2, cioè Castalò in P1, Castalò rimaneva ad attaccare in 4. Da gennaio è successo che Castalò si è messa ad attaccare in 2, quindi fa lo stesso schema che usa Team USA. Io ho supposto Kirai ha chiesto alla Varini di fare questo nuovo schema. Ecco, però è una cosa abbastanza curiosa. So che tu vuoi aggiungere magari qualcosa, sì, sul fatto che
era una cosa, no, riguardo al discorso che è una cosa che sta prendendo piede un po' anche nel maschile, questa, dove sostanzialmente si cerca di favorire appunto gli opposti mancini, che hanno difficoltà a schiacciare in 4, perché ovviamente la P1 è l'inserimento del palleggiatore dalla parte destra del campo, e quindi la banda ricevitrice, che è in prima linea, è sulla destra e l'opposto è sulla sinistra. È una cosa che viene fatta e sta prendendo appunto piede. C'è questa paranoia della P1 perché è una delle rotazioni, come avevamo già detto anche nella puntata precedente, più difficili da gestire, e questa soluzione è un po' particolare, anche perché costringe un po' la ricezione a essere tutta quanta sbilanciata, comunque avere un grosso numero di persone, quasi metà della squadra chiuse sulla sinistra, per dover chiudere insomma il lato sinistro del campo di ricezione con la banda che invece dovrebbe trovarsi sulla destra. E è un po' difficile da giocare, non è una cosa automatica, perché ci sono tante piccole cose che dovevano incastrarsi nel modo giusto, nel senso che i giocatori non devono fare fallo di formazione, la battuta avversaria deve essere ricevuta bene, e invece lì bisognerebbe è più facile insomma cercare punti di conflitto, zona in cui le cose si mescolano in maniera difficile, e in più c'è particolarmente tanta strada da fare per l'opposto, che deve girare dietro praticamente a tutta la squadra. Ecco, questa è il mio avviso, la difficoltà di questa giocata, che però comunque in Serie A sta prendendo piede, e anche a livello femminile e internazionale c'è. Se sì, vuoi proseguire.
Sì, con... assolutamente. Un altro paio di particolarità. La prima, anche questa che ha un omologo applicato in Italia, è la posizione del centrale. Andiamo ad analizzare Wisconsin. Allora, Wisconsin, chi segue la serie sa che c'è una fuoriclasse in progress, che è Dana Retke, centrale di 2,07 m, ma molto agile. Molto agile, ma evidentemente non abbastanza agile, perché quando lei serve, dopo aver servito, non va a difendere in 5 come tutti i centrali. Qualunque centrale dopo aver servito va a difendere in 5. No, lei si mette in 6, quindi al centro della difesa. Che cosa vuol dire? Essendo in 6 non ha la responsabilità di andare a coprire il pallonetto, e questo è sicuramente utile e positivo per una ragazza che non è molto mobile. Ricordi, 2,07 davvero non è mobile. Questa è una caratteristica. Perché dico che è un omologo in Italia? Perché anche in Italia è successa una cosa del genere con Valentina Diouf. Se tu vai a vedere quando Valentina Diouf giocava con Bonita in nazionale, anche lei che doveva difendere in 4, perché l'opposto quando è in seconda linea difende in 4, veniva spostata e messa in 6, proprio per togliergli la responsabilità e la competenza di andare a difendere il pallonetto. Questa è una particolarità. Sempre su Dana Retke c'è un'altra curiosità, che però non credo che sia uno schema, ma un problema di timing. A volte quando Dana Retke attacca una fast un po' ritardata oppure ampia, si ferma a difendere, si ferma a murare in 2, quindi mura in 2 lasciando la palleggiatrice in 3. Questo succede davvero a volte, quindi sembra che, come se non fosse uno schema, ma un problema di timing, e questo è abbastanza curioso. E anche qui ho visto che qualche volta succede che il centrale sta in 2 lasciando la palleggiatrice a difendere e a murare in 3.
ti confermo sì che quello, la prima linea è sicuramente una questione di timing, è una questione di tempo, di velocità, insomma di recupero da parte dell'altra squadra, mentre per l'opzione della difesa in zona 6, come dicevi tu, per mettere una persona più forte, più agile nel posto 5 e avere a disposizione la sua felicità, che come hai detto tu è incredibile, è avere comunque un attacco che da zona 6 che non fa mai male, insomma avere un attaccante in più e appunto sì, da migliorare, perché nel tuo video si vede che purtroppo non è un buon esito, però lavorandoci sopra con i suoi 2,07 si può fare molto meglio. Ultimo punto di cui ci vuoi parlare sui tuoi schemi?
Sì, è una curiosità, quasi una cosa vintage, che è applicata da Hawaii, quindi le Rainbow Hawaiini, l'Università di Hawaii, gioca una specie di attacco 6-2. Cos'è l'attacco 6-2? È l'attacco inventato dai cubani negli anni 80, dove c'erano i due palleggiatori che, quando il palleggiatore stava in seconda linea, palleggiava e quello che stava davanti giocava opposto in attacco. Quando si invertivano, il palleggiatore che andava in seconda linea diventava il vero palleggiatore e l'opposto attaccava. Questa particolarità è applicata non completamente anche da Hawaii, e lo faceva anche Penn State, quindi un'università molto molto importante, nel 2017, perché aveva una palleggiatrice Dettering molto brava ad attaccare. Che cosa succede? Io lo chiamo attacco a un palleggiatore e mezzo. Quando c'è il palleggiatore titolare che è in seconda linea, lui fa il palleggiatore, e l'opposto titolare che è in prima linea fa l'opposto. Nel momento in cui l'opposto titolare va in seconda linea e il palleggiatore titolare va in prima linea, l'opposto titolare esce e lascia il campo al palleggiatore di riserva, e quindi il palleggiatore di riserva in seconda linea diventa il vero palleggiatore e il palleggiatore titolare in prima linea fa l'opposto. Quindi che cos'hai? 3 rotazioni su 6 ha in campo 2 palleggiatori, mentre 3 rotazioni su 6 ha in campo palleggiatore opposto. Quindi non è proprio il 6-2 cubano, ma è un attacco particolare, ha un palleggio e mezzo. E questo è davvero abbastanza curioso, anche Kirai nel video si vede che lo spiega e lo racconta in maniera abbastanza simpatica.
È divertente anche pensare, come abbiamo appena detto, ci sono squadre che cercano di evitare in tutti i modi la più uno, ci sono squadre invece che preferiscono giocarla 2 volte su 6 rotazioni, quindi insomma dai, è stato divertente. Io chiuderei qui e lascio i riferimenti, potete trovare il video di cui ha appena parlato Angelo, che è scritto sul suo canale YouTube Goma 1963, e su Twitter pubblicheremo anche un tweet con i tabellini che mi aveva fatto avere appunto un PDF Angelo, molto interessante, dove spiegano un po' tutte quante le cose che ci siamo detti prima. Vi ricordo, prima di salutarvi, dove potete ascoltarci: sul sito thecuttingedge.it, sull'applicazione Spreaker, su tutte quante le applicazioni Apple, Google, sul vostro desktop dove potete ascoltare i podcast. Se volete aiutarci a crescere, volete aumentare e migliorare questo progetto, condividetelo sui social, parlatene con i nostri amici, noi saremo ben lieti. Detto questo, io ringrazio tantissimo Angelo, grazie.
Grazie mille, e ci sentiamo la prossima volta con una puntata successiva.
Ciao a tutti, buon proseguimento e buona pallavolo. Ciao!
Ciao, ciao, ciao! Nation.